Allora, grazie molte per l'attenzione per il nostro libro e per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui, è la prima volta che vengo, penso che sì, magari troveremo il modo di farmi ritornare. Dunque, sì, questo libro, innanzitutto, volevo dire, aveva nelle nostre intenzioni lo scopo di raggiungere un pubblico ampio, cioè di portare all'attenzione anche dei non specialisti una serie di tematiche collegate alle disuguaglianze, però facendolo con un po' di rigore, cioè con dati, ragionamenti, richiami alla letteratura che fossero solidi e fondati. Non è sempre facile fare queste operazioni di divulgare mantenendo il rigore, insomma è molto più facile divulgare con gli slogan, no? Però insomma questo tentativo l'abbiamo fatto e ringrazio molto anche per la sintesi di alcune delle cose che noi diciamo nel libro. Adesso proverò a dirvi però a dirvi le cose essenziali e verrò alla fine al discorso delle politiche e quindi al chiarimento su quali possono essere le prospettive. Allora, questo libro, tra le cose che vuole mettere in evidenza, ce ne sono alcune che mi preme sottolineare adesso. La prima cosa che vogliamo mettere in evidenza è che le disuguaglianze sono misure delle distanze che ci sono tra gli individui. No? Disuguali vuol dire distanti, diversi. Queste distanze possono essere misurate in diversi ambiti. Io posso misurare le distanze economiche, quelle sociali, che ne so, la più grande delle distanze è la diversa speranza di vita che le persone hanno, è una grande disuguaglianza quella per la quale uno ha una speranza di vita diversa dagli altri. E alcune di queste sono più facilmente fronteggiabili, altre lo sono meno. Alcune sono collegate tra di loro, no? Abbiamo una prova, per esempio, che dove c'è una forte disuguaglianza economica nei redditi, c'è anche una disuguaglianza nello stato di salute, cioè in generale le persone con un reddito più basso sono più esposte a malattie, anche quelle diciamo invasive, e in generale vivono di meno e peggio. Quindi ci sono dei collegamenti tra queste forme di disuguaglianza. Noi ci concentriamo sulle disuguaglianze economiche, curando di fare la differenza, insomma, prima, giustamente, tra disuguaglianza e povertà. La disuguaglianza non è la povertà, anche se la tendenza a dire che il problema è solo la povertà è fortissima. Nessuno di noi si sognerebbe di dire che la povertà non è un problema, ma un conto è dire che è il solo problema, un conto è dire che è un problema che va affrontato all'interno delle disuguaglianze. Qual è la differenza fondamentale? Parlare e agire come se il problema fosse quello della povertà significa soltanto prendere misure che servono a tirare un po' su chi sta molto sotto. Okay? Ridurre le disuguaglianze vuol dire creare una società in cui le distanze sono più corte e quindi significa fare una roba che non piace in generale a molti, che è quella di andare a guardare anche quello che succede in alto nella distribuzione dei redditi. Quindi la politica per la povertà è una politica che tende a non disturbare chi sta più in alto. Ora, non è che uno vuole prendersela con chi sta più in alto, perché ogni volta che si tocca questo problema viene fuori la solita cosa che tu sei invidioso. No, non sono affatto invidioso, no, dico veramente, non vorrei proprio essere come Briatore, dico uno qualunque, non mi ci vedo proprio. Il problema fondamentale è un altro, che le modalità e la quantità con cui si diventa ricchi e la ricchezza nella sua entità, sono problemi rilevanti per il funzionamento complessivo della società. Cioè il ricco non è uno che semplicemente è diventato più ricco e non ha tolto niente a nessuno e non cambia le regole del gioco. A seconda di come diventi ricco, le regole del gioco cambiano e a seconda di come diventi ricco fai più o meno danni mentre diventi ricco. Il discorso dei super ricchi di oggi è importante. Perché questi superricchi sono una categoria particolare, con delle cose, non tutti naturalmente, però in buona parte, con delle implicazioni rilevanti per il funzionamento dell'economia, della società e della democrazia. Mi spiego meglio. Tipicamente, storicamente, il superricco viene individuato in colui il quale ha un grande capitale, un grande patrimonio e quindi ha un grande reddito derivante dal fatto che è proprietario di tutte queste cose. Se voi andate a vedere oggi com'è composto l'1% più ricco dei vari paesi, incluso il nostro, trovate che è molto forte la presenza di coloro che dicono che sono ricchi grazie al loro reddito da lavoro. Cioè come il lavoro diventi ricco. Perché ovviamente bisogna capire di che lavoro parliamo. La cosa importante è che non è il reddito che deriva soltanto dalla capacità di far fruttare il proprio capitale. Le case le affitti bene, la finanza le investi bene, cioè veramente questi vengono pagati per il loro lavoro. Di chi stiamo parlando? Di una grande quantità di manager, i quali vengono pagati per il loro lavoro. Non è che vengono pagati perché nell'impresa si hanno messo il capitale rende, loro poi diventano ricchi, ma diciamo ci mettono pure il capitale, però inizialmente vengono pagati per quello. Guadagnano redditi elevatissimi coloro i quali offrono prestazioni professionali, super architetti, super professionisti, super avvocati. È una categoria di persone che guadagna cifre elevatissime. Sono super ricchi le star dello sport, dello spettacolo, cioè quelli lì sono redditi da lavoro. Non so se è chiaro. Allora, perché io a questa cosa do molto peso e credo che sia rilevante per il funzionamento? Per tanti motivi. Primo, se tu sai che per diventare ricco devi avere il capitale, e sai più o meno che tutti quelli che hanno il capitale sono ricchi e tutti quelli che non ce l'hanno stanno dal medio in giù, consideri la tua posizione analoga a quella di tante altre persone e soprattutto pensi che non potrai diventare ricco facilmente, a meno che non ti metti insieme agli altri. Se invece si può diventare straricchi giocando a pallone, faccio un esempio, conoscendo il capo di un'impresa che ti fa diventare manager e tu non essendo necessariamente meglio degli altri, questa tendenza a percepire la propria posizione come parte di una situazione sociale svanisce, no? Viene meno, diventa enormemente più tollerata la disuguaglianza, anche quella enorme, perché tendenzialmente si pensa che è relativamente facile fare il salto. Quindi questo cambia il connotato e anche cambia i meccanismi di controllo dell'entità della disuguaglianza, perché non si protesta, perché i partiti perché hanno messo la disuguaglianza all'ultimo posto, anche quelli di sinistra, e quando va bene parlano di povertà oppure di eguaglianza delle opportunità, di cui vi dirò dopo, tendenzialmente perché si è indebolita anche la domanda collettiva di questa cosa qui, no? Diventa una roba rispetto alla quale la domanda collettiva si è fatta più debole. Allora questo è un primo problema, cioè questo modo di diventare ricchi, accoppiato a quell'altro intollerabile che è premi un bottone, fai lo speculatore e in un momento diventi straricco, che è un'altra cosa che in un mondo civile non può essere tollerata. I mercati sono luoghi in cui tu devi essere pagato per quello che dai in cambio. Se tu premi un bottone e hai azzeccato il titolo, cioè la speculazione diventa... capite che tutte le giustificazioni anche ideologiche del mercato sono basate su un'idea di mercato che è completamente diversa da quella che genera questi risultati. Il mercato di cui si parla sembra un'entità unica, in realtà i mercati sono tante cose diverse, alcuni sono meglio, altri sono peggio, e quelli che abbiamo in larga misura sono tra le forme peggiori. Quindi la speculazione ti permette di arricchirti in pochissimo, generando anche dei disturbi psicologici, perché questo è accettato. Se uno diventa straricco dalla mattina alla sera non ci sta più tanto con la testa. La facilità ipotetica con cui si possono guadagnare redditi da lavoro stratosferici, questo cambia completamente l'idea di un equilibrio sociale e anche la reazione degli individui rispetto a certe disfunzioni che danno luogo a questi fenomeni. L'altra cosa rilevante è che quando la disuguaglianza è di questo tipo, quindi volevo dire all'inizio e lo dico adesso, la disuguaglianza non si misura soltanto, si va anche a vedere che cosa c'è dentro. Quindi nello stesso indicatore di disuguaglianza ci possono essere processi molto diversi. Cioè adesso si usa dire la disuguaglianza è come era all'inizio del secolo. Può darsi che sia così in termini di numeri, ma non è così in termini di processi che la generano e non è così in termini di conseguenze. Quindi abbiamo una tendenza a trattare la disuguaglianza come un numero, in realtà è qualcosa che contiene dentro una serie di informazioni sul funzionamento sociale che possono essere diverse da una generazione all'altra, da un decennio, anche da un decennio all'altro. E allora qual è l'altra cosa? La ricaduta di tutto questo su altri aspetti del funzionamento dell'economia e sul funzionamento dei processi decisionali di tipo più o meno democratico. Questi hanno delle implicazioni molto rilevanti. Allora, sul funzionamento dell'economia, supponete che la disuguaglianza sia la conseguenza del fatto che coloro quali sono più istruiti, più capaci e più bravi guadagnano di più, no? È una disuguaglianza, no? In teoria io potrei avere la stessa disuguaglianza che ho oggi, ma fatta di che cosa? Di chi è laureato guadagna 10 volte di più di chi non è laureato. Potrei discutere il quantum, però troverei una giustificazione nel fatto che chi è laureato, adesso lo prendo, diciamo, in maniera sintetica, può dare un contributo con la sua attività alla società maggiore di quella che dà uno, no, che non è laureato. Questa disuguaglianza è anche quella che serve di più ed è più compatibile con un ampliamento della ricchezza, un ampliamento della torta che ci si può dividere. Ma quando la disuguaglianza deriva dal fatto che tu schiacci un bottone e fai lo speculatore, ma che rapporto c'è con la creazione di ricchezza? Un rapporto negativo, non positivo, no? Quindi quella, oppure quando tu guadagni un sacco di soldi, perché pensateci. Cioè anche il calciatore, non c'ho niente contro i calciatori naturalmente, il quale fa le stesse cose che faceva prima, lo vedevano 30.000 persone dentro uno stadio e non guadagnava granché. Adesso, grazie alle tecnologie, lo vede il mondo intero, c'è quel circo Barnum delle pubblicità, eccetera, eccetera, e lui, che è uguale a prima, non è diventato più bravo, guadagna improvvisamente una barca di soldi. Come si chiama questa? Si chiama rendita, perché la rendita è quando guadagni di più senza fare niente di più, perché intorno a te qualcosa è cambiato. Il proprietario della terra guadagna la rendita perché lui non ci mette un netto di niente in più sulla sua terra, ma se la domanda di terra aumenta, lui guadagna. Allora la rendita è un guadagno a fronte del quale non c'è uno sforzo, non c'è un contributo, non c'è una cosa riferita alla società. Le rendite dei manager sono basate, guardate, su un'idea che se se ne va quel manager succede una tragedia. Sono insostituibili, se lo dicono da soli spesso, no? Come se lo dicono da soli molti altri. Adesso prendete pure dei calciatori. Non sono un grande esperto, ma quando Higuaín se ne andava dal Napoli sembrava che il Napoli dovesse andare in Serie B immediatamente. Mi pare che quest'anno stia facendo un po' meglio dell'anno scorso. Questo per dire che l'idea della insostituibilità è un'idea che porta a crescere i redditi di chi viene ritenuto insostituibile. Ed è la negazione di una società aperta che ha bisogno di mettere in competizione le persone. Adesso uno può pensare quello che vuole della concorrenza, ma se non c'è l'idea che una cosa la sa fare solo uno e nessun altro la saprà mai fare, questa è una società bloccata, una società chiusa. Bisogna creare le condizioni per cui almeno due sanno fare la stessa cosa. Noi viviamo in un mondo in cui si diffonde l'idea che solo quello lo sa fare. Sto esagerando un po', ma l'idea dell'insostituibilità è chi lo sa fare l'avvocato bene come lui, e chi lo sa fare l'architetto bene come lui, e chi lo sa fare il professore universitario come quello. Le classifiche che ci ossessionano, no? A che servono? A inculcarci l'idea che ci sia uno che sta sopra, che è irraggiungibile a tutti gli altri, e tutti devono volere quello lì. Mi spiego. Allora, se voi moltiplicate questo senso di insostituibilità, che è il contrario di una società mobile, create rendite, create redditi senza che ci sia dietro. Su questa storia del ranking io sono molto, diciamo, un po' fissato, perché ogni giorno ci viene fuori una classifica e nessuno di noi sa com'è fatta quella classifica, tra l'altro, no? Non so che posso dire. L'Italia è al 71esimo posto nella classifica per la libertà di stampa. Lo sai com'è fatta quella classifica? Allora, andate a vedere come è fatta, vedere le cose aberranti, tipo se un giornalista viene minacciato, quello diventa un fatto che non c'è libertà di stampa. Ma scusami, se viene minacciato proprio perché ha detto delle cose scomode, c'è libertà di stampa. Non mi puoi fare un paragone di questo genere assumendo, no? E così tante altre di queste classifiche sono fatte in questo modo. Che cosa creano quando sono applicate ai singoli? Questa idea della non facile sostituibilità. Se io pensate ai manager, no? Quando voi qualcuno propone di dire ai manager mettiamogli un tetto alle retribuzioni, oppure quando alla RAI se ne è parlato, io, come dire, ho una posizione diciamo, variegata sulla questione dei tetti, ma se uno mi dice immediatamente mi metti il tetto, succede una tragedia perché quello se ne va, mi stai dicendo che secondo te non c'è nessuno che lo può sostituire. Allora, in molti ambiti di cui io sono più competente, conosco tanti giovani bravissimi che non hanno nemmeno la possibilità di dimostrare quello che sanno fare, ma sono sicuro che sarebbero fare meglio di tanti di quei manager che stanno lì in posizioni di privilegio in base a meccanismi, no? Quindi questa possibilità di permettere la sostituzione è fondamentale per una società aperta e questa viene bloccata da questi meccanismi. La politica i processi decisionali della politica ne risentono fortemente. Perché guardate, il fatto che ci sia questa concentrazione forte dei redditi al top, nella parte alta, significa che questi hanno un potere enorme che si chiama in inglese crony capitalism, no? Il capitalismo clientelare. Riviste anche tipo l'Economist, che sicuramente è una rivista, diciamo, di impostazione liberale, ma i veri liberali sono preoccupatissimi di questo, sono preoccupati del fatto che si crea una concentrazione di potere molto forte tra il potere economico e il potere politico che porta a una moltiplicazione. Ci sono studi molto accurati fatti negli Stati Uniti, quali, dove diciamo, queste cose si fanno da un po' più di tempo, almeno da parte di alcuni studiosi, dove a livello di municipalità, a livello di comuni, sono fatte state le indagini sulle opinioni dei super ricchi e le opinioni della maggioranza delle persone, e hanno verificato che le politiche locali erano coerenti sempre con le opinioni dei super ricchi, anche quando queste erano di minoranza e su questioni a cui apparentemente i ricchi non dovevano essere particolarmente interessati. Non so che vi devo dire se la scuola doveva essere pubblica o privata. La scuola diventava privata quando i ricchi dicevano. Quindi avete per non parlare delle modalità con le quali viene alterato il processo, diciamo, elettorale, dalla facilità dei finanziamenti quando questi sono molto concentrati. Non vi sto a raccontare quello che è successo nelle ultime elezioni americane, no? Però sono successe delle cose che con la democrazia non hanno niente a che fare. L'altro giorno ero a Londra, sono finito in biblioteca, ho trovato un libretto, devo dire, interessante, cioè, basta la democrazia. Le elezioni sono due cose diverse, un conto è la democrazia, un conto sono le elezioni. Le elezioni sono diventate un terreno sul quale non si esercita la democrazia reale. Se non ci fosse quella concentrazione di reddito e di ricchezza non sarebbe così. Ma sapete che cosa è successo, no, nella campagna elettorale di Trump? È successo che con i famosi big data, quella roba che noi innocentemente navighiamo, ma intanto c'è qualcuno che ci osserva e vende tutto quello che noi, tutti i dati che raccoglie, questi big data finiscono nella società che li elabora e fa le tipologie di comportamento. Poi arriva il politico che dice: senti, a me servirebbe di sapere queste persone che cosa gli piace e che cosa non gli piace, e per di più sarebbe utile fare una specie di test per capire se sono persone influenzabili oppure no. Allora, una società di Cambridge, UK, Gran Bretagna, per Trump ha fatto questo lavoro, cioè gli ha preso i big data, gli ha detto: a quello gli piace la cioccolata ed è influenzabile. E quello lì gli arriva la telefonata e gli dice: Trump metterà la cioccolata gratis a tutti, andavano? Andavano negli stati, diciamo, dove il margine di incertezza c'è, e questo sposta quel 3-4% dei voti. Cioè, si può fare questo se avete un sistema di maggiore eguaglianza? Ovviamente no, perché queste operazioni richiede una barca di soldi, richiede di mobilitare risorse enormi, cioè, e poi manipola il cervello e le capacità. Uber, adesso per capire anche come si diventa ricchi, no? Uber è una società che ha un valore di borsa enorme, asset, attività praticamente zero, tutto basato sul lavoro. E sapete che cosa sta inventando adesso? Per motivare questi suoi lavoratori si è inventata un'app per cui hanno l'auricolare, e mentre loro stanno per finire il turno gli comincia a dire: ma che sei matto per finire il turno, guarda che se continui ancora un po' ti aumenti il tuo reddito, Dio, eccetera, eccetera. E quindi li stimola in questo modo a super lavorare, con conseguenze. Quindi questo per darvi un'idea di come ci si arricchisce delle conseguenze dell'arricchimento. Allora, le conseguenze della disuguaglianza di questo tipo e di questa entità sul processo decisionale politico sono molto forti, molto marcate, cambiano le regole del gioco, e noi lo vediamo anche attraverso un altro risultato che nel libro è documentato, che peraltro è abbastanza noto, e cioè che laddove le disuguaglianze di reddito sono più forti, quindi la concentrazione di ricchezza è maggiore, il reddito è maggiore, accade anche che i ricchi sono figli dei ricchi in misura più forte. No? No, non è così ovvio, perché fino a poco fa si pensava esattamente il contrario. Cioè, si pensava, non so, che gli Stati Uniti erano un paese nel quale era vero che le disuguaglianze erano alte, ma poteva diventare ricco chiunque, e quindi non c'era questo collegamento tra quanto sei diseguale e quanto è probabile che sei ricco, dato che vieni da una famiglia ricca. Allora, questo però avviene attraverso meccanismi che proteggono i ricchi nelle loro anche attività attraverso decisioni politiche. Cioè, che se, ed è vero che è così, questa ricchezza si crea in quel modo che vi ho detto, e si crea attraverso anche protezioni sui mercati, misure che tendono a rafforzare quelle protezioni sono misure che hanno per effetto esattamente quello che vi ho detto. Allora, io sono avvantaggiato dal fatto che c'è poca competizione su quel mercato, conto politicamente, conservo questo vantaggio e mio figlio sarà quello che continuerà ad avere i privilegi che io ho avuto. Oppure negli Stati Uniti, come avviene? Sei ricco, vai a Harvard, vai alle università, eccetera, eccetera, diventi ricco perché per definizione sei stato a Harvard, sei bravo, e non è vero, perché ci sono degli studi che dimostrano che quelle che sono considerate le top università sono quelle che formano peggio. Perché? Perché per essere top devi avere professori universitari che fanno praticamente solo ricerca, quindi non insegnano, e di conseguenza quello che capita agli studenti è di essere formati peggio che in una università che non è top. Quindi questo a proposito di graduatorie, top università didattica non conta niente, no? Contano altre cose. Allora, se tu sei un americano ricco, sei Harvard, diventi straricco, poi per toglierti il debito con la società dai soldi filantropicamente. A chi li dai? Li dai alla tua università, dove naturalmente c'è scritto tra le righe: devi prenderti mio figlio. Quella università fa delle norme che tendono a privilegiare, no, gli ingressi, e quindi diventa un meccanismo che si riproduce senza possibilità di essere interrotto. Quindi non so se vi ho dato l'idea del perché. Questo tipo di disuguaglianza con le sue altezze è dannoso per l'economia in generale, calcoliamoci, per non parlare degli effetti che può avere su questioni tipo cambiamento climatico, la sostenibilità, eccetera, è dannoso per gli effetti che ha sul funzionamento della democrazia. E quindi richiede, se uno minimamente si preoccupa, richiede che queste cose siano ancora di una qualche rilevanza, dovrebbe richiedere degli interventi. Questi interventi possono essere fatti o no? E perché non si fanno? Allora, un primo livello di analisi su questo riguarda gli argomenti utilizzati per dire che la disuguaglianza non è un problema, c'è un problema culturale, no? Dire la disuguaglianza in fondo non è un grande problema, questo è stato detto per moltissimo tempo, viene detto oggi anche se noi sentiamo dire più spesso di prima, ma la disuguaglianza è un problema. Se poi andate a vedere quanto seriamente questo problema viene preso, vi accorgete che forse l'affermazione è stata un pochino sopra le righe rispetto al convincimento. Però gli argomenti per cui in moltissimi casi è esplicito che si intende convincere che la disuguaglianza non è un problema sono più o meno di questo tipo. Primo, quello che conta è la povertà, ve l'ho detto prima. Quindi soltanto quelli lì, eccetera, e poi neanche facciamo tanto per quello, però la disuguaglianza non è una cosa. Secondo, se tu riduci la disuguaglianza, distruggi le capacità di crescere dell'economia ed è una balla assoluta per i motivi che vi ho detto prima ed ormai è documentato anche da organizzazioni internazionali come Fondo Monetario, l'OCSE, eccetera, che i paesi in cui la disuguaglianza è maggiore sono i paesi che stanno crescendo relativamente di meno, quindi questo argomento non funziona. Il terzo argomento è: ma la disuguaglianza a livello del mondo come un tutto in fondo non è aumentata, che è una roba che gira da un po', no? E quindi, come dire, tu italiano ti stai preoccupando del tuo paese, guarda il mondo che invece va meglio e sii contento del fatto che il mondo come un tutto è meno diseguale. È vero o è falso? Allora, primo, calcolare la disuguaglianza a livello mondiale è una roba, no? I dati non ci sono, queste sono robe che vengono messe insieme pastrocchiando un po' con i dati. Quindi l'affidabilità di queste misure è veramente molto bassa. Comunque questo esito di dire la disuguaglianza è diminuita è largamente determinata dalla mancanza di dati che obbliga a seguire una metodologia, non vi sto a dire qual è, che dà molto peso al fatto che il reddito medio pro capite della Cina e dell'India è aumentato e quindi apparentemente questo ha fatto diminuire le disuguaglianze a livello mondiale. Ora, la Cina e l'India il reddito pro capite è aumentato, ma nella Cina in particolare, almeno fino a pochi anni fa, le disuguaglianze sono esplose. Cioè, è vero che i poveri come vengono misurati sono diminuiti. E sapete come vengono misurati a livello mondiale? Povero chi ha meno di un dollaro e 90 al giorno. Quindi stiamo parlando di povertà estreme. No? Allora, è vero che è aumentato il reddito, però in Cina la disuguaglianza è aumentata. Cioè avete avuto che quelli in basso sono saliti un po' e hanno superato la soglia, ma quelli che stavano sopra non è che sono saliti un po', sono esplosi e quindi avete avuto questo enorme aumento di disuguaglianze che naturalmente va tenuto in conto. E poi, anche ammesso che sia diminuita la disuguaglianza a livello mondiale, il valore che viene attribuito a questo indicatore di disuguaglianza che si usa, che si chiama l'indice di Gini, per il mondo intero, dopo la diminuzione, che è una diminuzione minima, è uguale alla disuguaglianza calcolata in quel modo per un paese dove c'è la segregazione razziale, tipo il Sudan. Quindi il mondo, grazie a questa diminuzione, ha una disuguaglianza analoga a quella che c'è in Sudafrica, no? Allora, se uno si può ritenere soddisfatto di una cosa di questo genere, vabbè, saranno fatti suoi, quindi non è attendibile. Stiamo parlando di valori stratosferici della disuguaglianza a livello globale, e poi per la vita dei cittadini quello che conta è la disuguaglianza all'interno del loro paese. Allora, voglio dire, mi fa piacere che il cinese stia meglio, ma per la vita mia di tutti i giorni conta con chi mi confronto, e se io vivo in una società nella quale io sono il peggiore e di molto rispetto a quelli con cui interagisco, questo ha qualche effetto sulla mia vita sociale, economica e politica, chiaramente l'avrà. Quell'altra è una cosa rilevante, ma che non incide in maniera profonda su come io vivo la mia vita. Allora, questi sono i principali argomenti. Il mondo va meglio. La povertà è il problema, la crescita economica ne risentirebbe. No, se ci fate caso, state attenti, vedete che questi argomenti ritornano in un modo o nell'altro molto spesso, tutti e tre privi di fondamento. La realtà è che queste disuguaglianze sono per molta parte scarsamente e per niente accettabili, cioè non sono coerenti con alcuni principi fondamentali del funzionamento della società moderna, tra cui l'aspetto della mobilità sociale. È fondamentale, gli agili classici che hanno difeso il capitalismo alle origini, questo è interessante, nessuno di loro lo faceva per la crescita economica, questa è una roba che è avvenuta dopo, cioè l'idea che il capitalismo darà benessere perché fa crescere, quelli avevano in mente che il capitalismo e il mercato ci liberavano da quell'antichità medievale che era l'influenza delle condizioni familiari. Cioè il mercato è dove tu vai e vieni valutato per quello che sei, non se sei nobile o se sei servo della gleba, no? Quindi questa era la grande promessa che veniva, e questa, su questa promessa qui, diciamo, da quando abbiamo dati per poter misurare bene come stanno le cose, la scommessa è stata persa, cioè nel senso che noi abbiamo gli aspetti appunto da regime antico per quello che riguarda. Dei colleghi della Banca d'Italia hanno fatto uno studio molto carino, che è quello di prendere i cognomi a Firenze, hanno messo le mani su dei dati che erano più o meno rappresentativi della ricchezza dei fiorentini nel 400, ok? Hanno ripreso gli stessi cognomi nel 2000 adesso e hanno trovato che, ovviamente ci può essere un margine di errore per i cognomi, ma che i ricchi di allora sono i ricchi di adesso. Cioè, quindi c'è un aspetto di persistenza non tra due generazioni, ma tra, non so, 500 anni che non riesci a smontare. Allora, questo meccanismo per cui il mercato dice: tu quanto, che sai fare? Sei bravo a fare, allora vali. E non mi importa niente da dove vieni, eccetera, eccetera. Questo meccanismo non funziona attraverso una serie. Quindi di questo ci vogliamo fare carico oppure no? Penso che sia importante per una serie. Naturalmente, se uno dice basta che nessuno muore, poi vediamo pure se è vero questo, questo è un fenomeno secondario, allora questo è un problema rilevante. Come si può fare? Allora, quanto posso parlare ancora? Qualche minuto. Ah. Allora, impostazione, sì, 5 minuti. Impostazione del problema delle politiche e poi impostazione del perché non è facile farle, non tecnicamente, politicamente. Allora, le politiche bisogna che partano da una consapevolezza della natura del problema e quindi questo libro è un tentativo di aiutare in questa direzione. Normalmente, quando si pensa alle politiche per contrastare la disuguaglianza, si pensa solo ed esclusivamente alle politiche, diciamo, redistributive, no? Alle tasse e ai trasferimenti. Quindi non è che queste non ci debbano essere. Però la gran parte della disuguaglianza che noi abbiamo in più oggi rispetto a 30 anni fa non è dovuta al fatto che il welfare è retrocesso molto. Retrocesso sì, ma non è lui che spiega quello. La spiegazione delle maggiori disuguaglianze è tutta interna al funzionamento dei mercati, è tutta interna a come funzionano i mercati. a come funziona il mercato del lavoro, a come funziona il mercato finanziario. Allora, quello che noi diciamo nel libro è che non si può contrastare questa disuguaglianza soltanto, come posso dire, ex post, cioè soltanto vedendo quanta disuguaglianza si è generata nel mercato e dire quello è povero, quello è ricco, lui lo tasso e a lui glielo do. Okay? Non si può, perché, prima di tutto, perché il povero ha diritto ad essere riconosciuto dal meccanismo di mercato come non povero se ha le ragioni per non esserlo, no? Quindi, diciamo, il fatto di essere sostenuto da un trasferimento di reddito già è una cosa umiliante, quando quello invece è il risultato di un cattivo funzionamento dei mercati. Quindi devi farlo come?
Un caso estremo.
Esatto, no, certo, certo che no, però quando tu sei povero perché sei svantaggiato a livello familiare, perché non puoi entrare in un mercato perché quello è protetto, il fatto che dopo tu trovi, nella migliore delle ipotesi, qualcuno che ti dice ho tassato il ricco ed ecco i soldi, un pochino di, diciamo, non è la stessa cosa, no? No, non è, e poi il ricco dice che ti sta mantenendo e quindi il ricco diventa, tu le devi prevenire queste cose. Quindi questo è un punto estremamente importante, quello di capire che le politiche devono ridurre la disuguaglianza che si genera nei mercati, non devono soltanto correggere la disuguaglianza che si genera nei mercati. E questo è un compito molto importante, su cui vi devo dire che c'è una certa sensibilità da parte di coloro che fino a poco tempo fa non l'avevano. Cioè, noi adesso stiamo parlando molto anche con quelli che lavorano all'antitrust, cioè alle regole della concorrenza, per capire quali collegamenti ci sono sulle forme della concorrenza e le disuguaglianze. E ce ne sono, ci sono moltissime di queste cose che si possono fare. Pensate soltanto, come dire, un settore particolare in cui le forme della concorrenza, se fossero diverse, avrebbero un impatto enorme sulle disuguaglianze. Mi riferisco al settore alimentare, al food, al cibo. Allora, quello è un settore dove ci sono monopsonisti, cioè i grandi distributori che hanno un potere di monopsonio, cioè di acquisto monopolistico, non il monopolio in genere, la vendita, no? Invece loro sono quelli che comprano e hanno un potere enorme nei confronti dei produttori perché comprano soltanto loro. Questi schiacci sono dei dati impressionanti. Se voi vedete di 100 euro guadagnati nel settore, 30 anni fa 45 andavano al produttore, non mi ricordo, adesso al produttore gli va il 33 e tutto il resto va al distributore. Quindi questo è un modo per ridistribuire reddito attraverso un potere di mercato, no? Se le regole della concorrenza impediscono una cosa di questo genere, voi vedete che in quel settore liberate delle risorse a favore di quelli che stanno peggio e la disuguaglianza in quel settore diminuisce. Quel settore risente molto, altro esempio di come si collegano le cose, risente molto di alcune pratiche finanziarie speculative. I mercati futuri, dei futures, sul grano, su queste cose qui, hanno determinato, attraverso attività speculativa consentita da regole che sono state cambiate negli anni, alla fine degli anni 90, prima era, non era, di speculare sul prezzo del grano. Il prezzo del grano sale per motivi speculativi, il prezzo di tutto quello che è collegato al grano tende ad aumentare. Il grano entra nei beni base che tutti consumano e danneggia di più i poveri che si trovano. Quindi la finanza non regolata finisce per provocare questo. Il monopsonista non regolato, c'entrano o no le regole e le forme di funzionamento della concorrenza buona, quella che certamente che c'entrano. Quindi questo è un punto su cui bisogna allertare la cultura anche dei regolatori, per fargli capire che loro hanno un compito non soltanto di portare avanti quelle che gli economisti chiamano l'efficienza, ma anche di preoccuparsi delle ricadute in termini di disuguaglianza di quello che fanno. Devo dire che negli Stati Uniti, dove questa ondata regolatoria permissiva è stata giustificata nel corso dei decenni con il seguente argomento: ma se noi creiamo monopoli e monopsoni, alla fine con l'economia di scala, queste cose che più grande sei e meno, c'è un vantaggio in termini di prezzi per i consumatori. Questa qui si è rivelata essere una grandissima balla, perché le potenzialità della riduzione di costi sono state tutte superate dal potere di praticare prezzi più alti per avvantaggiarsi. Quindi questo sta succedendo ed è un piccolo segnale positivo che non è immediatamente intuitivo, cioè quello di collegare le politiche per la concorrenza con il mercato del lavoro. Nel mercato del lavoro c'è un sacco di cose da fare, che non sono ridistribuzioni, sono modifiche delle modalità con le quali vengono determinati i salari, interventi a protezione del fattore lavoro, appunto, veniva detto, potete capire. Guardate che Il potere del capitale sul lavoro in generale, perché poi il lavoro al suo interno si è molto frammentato, ma il potere del capitale è stato fortemente aiutato dalle politiche di liberalizzazione dei movimenti di capitale. Abbiamo degli studi dei movimenti di capitale, cioè la possibilità dei capitali di muoversi liberamente da un paese all'altro, quando quelli che avevano costruito e ricostruito l'economia mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, una discussione enorme in cui dicevano: il veleno è il capitale che circola troppo liberamente perché diventa speculativo e altera i rapporti. Avevano messo dei granelli di sabbia negli ingranaggi, possono muoversi ma con giudizio. Questi qui negli anni 90 sono stati tutti tolti con l'idea che lasciando libero il capitale di muoversi sarebbero successe delle meraviglie, e quello che è successo è che si sono creati monopoli straordinari, eccetera, e si è indebolito enormemente il potere del lavoro nei confronti del capitale. Ma è ovvio, se il capitale dice io me ne posso andare facilmente, se la finanza dice io posso spostare i miei soldi da qui a lì, il potere di quello che invece è immobile, perché il lavoro è molto più immobile del capitale, è un potere che si indebolisce, no? E quindi deve dire: guarda, non te ne andare, per piacere accetto condizioni. Non avviene così esplicitamente, ma attraverso una serie di meccanismi. Ci sono studi econometrici, insomma, basati sui dati molto seri, che dimostrano che ogni aumento della politica di liberalizzazione ha determinato uno spostamento di reddito dal lavoro al capitale, e questo spostamento anni dopo anni è diventato molto grande alla fine del secolo e nel primo decennio di questo secolo, no? Quindi queste sono cose, vedete, politiche nazionali e sovranazionali, non è uno scherzo, ma anche le politiche nazionali possono essere fatte. Quindi politiche distributive, politiche di istruzione. Allora, se noi abbiamo che una gran parte della disuguaglianza dipende dal fatto che i figli dei poveri non sono istruiti, e i dati sono devastanti su questo, cioè se voi vedete la percentuale di figli di non laureati che si laurea è irrisoria. L'80-85% dei laureati italiani è figlio di chi è già laureato, no? E poi sapete che abbiamo dei numeri a questo riguardo bassissimi, cioè non arriviamo al 20% di giovani in età di laurea che hanno la laurea, quindi siamo a livelli bassissimi. E prendete questo, prendete l'istruzione, sapete che l'OCSE valuta le riforme scolastiche su una base di una serie di alcuni indicatori. Uno di questi indicatori, mai citato, è se viene facilitato l'accesso alle scuole da chi proviene dagli strati più svantaggiati. E quindi andate a vedere tutte le riforme che sono state fatte non solo in Italia ma in Europa negli ultimi 15-20 anni, questa casella è praticamente vuota. Cioè non è stata fatta una riforma che abbia aiutato chi viene dai settori più svantaggiati ad accedere a livelli alti dell'istruzione, no? Quindi nel dibattito che c'è stato anche in Italia sulla buona scuola, questo criterio qui è mai emerso? Non mi pare, è emerso il preside deve fare il manager, il professore che deve fare di più, eccetera, eccetera. Ma questo tema che la scuola deve aiutare chi viene, e siamo purtroppo su un trend opposto, su un trend in cui la tendenza della scuola è a segregare sempre di più, cioè a dividersi nei percorsi formativi da troppo presto rispetto e in base a condizioni che hanno a che fare con il reddito. Di che cosa parlo? Parlo del fatto che i test di accesso basati sul presunto talento, che prima si facevano, prima non si facevano mai, poi si è cominciato a fare per l'università, poi si sono cominciati a fare per i licei, adesso sembra che si comincino a fare pure per le scuole medie, e che queste cose siano. L'altro giorno ero a Torino, la cronaca di Torino, leggo: sta per partire un progetto finanziato da un gruppo di famiglie, cioè per farsi la scuola loro con i figli loro, no? Allora, queste qui sono cose che stanno accadendo, con l'idea che dobbiamo trovare i talenti dentro la culla anche prima. Allora, se uno nasce in una famiglia svantaggiata, talento da subito non può essere, dobbiamo dare un po' di tempo a questo talento che forse c'è dentro di lui di manifestarsi. Quindi è un atto di profonda inciviltà quello di andare a cercare. Quindi invece di avere una scuola, oggi il ministro Padoan, nostro collega, giustamente dice stiamo facendo passi avanti, a G7 abbiamo parlato di crescita inclusiva. Ecco, nella crescita inclusiva ci dovrebbe stare o no una scuola inclusiva che si preoccupa di fare questo, no? In alcuni paesi, tipo la Finlandia, potremmo prendere esempio, quando uno nasce in condizioni svantaggiate e non se la cava bene nei primi anni di formazione, gli danno un insegnante in più, non gli dicono vai in un'altra scuola, quella per i poveracci. Non so se mi spiego, no? Queste sono cose che noi dovremmo fare. Serve o no ridurre le diseguaglianze? Accidenti, perché ormai è assolutamente accertato che vivere in condizioni difficili negli anni iniziali e non potersi istruire determina 99%, ovviamente ci sono delle eccezioni, badate bene, quindi non mi fate, diciamo, imbrogliare degli aneddoti, cioè qualcuno ci riesce, ma qui stiamo parlando del fenomeno, della sua interezza, e se qualcuno ci riesce non puoi dire che tutti ci possono riuscire, cioè, andiamo a vedere i numeri come funzionano. Quindi questo è un altro aspetto importante, quello di permettere a tutti di presentarsi all'appuntamento con le occasioni della vita in condizioni di sostanziale parità. Quando voi andate a parlare appunto di queste cose con anche certa sinistra, dice no, ma l'uguaglianza delle opportunità è fondamentale. Non so, per esempio, la terza via famosa di Blair è famoso per avere detto che a lui di quanto guadagnavano i super ricchi non gli importava niente, al contrario di quello che vi dicevo prima io, e che la povertà è un problema, quello che vi dicevo prima, e che l'unica uguaglianza di cui ci dobbiamo preoccupare è l'uguaglianza delle opportunità. Dopodiché uno dice, va bene, che vuol dire eguaglianza delle opportunità, no? Come la misuriamo? Innanzitutto questa qui della scuola è sicuramente un'opportunità, ma non è solo quello, perché noi sappiamo che esistono condizioni per le quali, a parità di titolo di studio, anche chi ce l'ha fatta venendo da condizioni svantaggiate, poi in media quello che ha il titolo di studio uguale, ma viene background peggiori, guadagna di meno, cioè ha uno svantaggio sul mercato del lavoro. Quindi vuol dire che la condizione familiare incide su questo. Non si può avere tutto dalla vita, ci accontenteremmo di togliere il peso negativo che ha l'accesso all'educazione, all'istruzione, che non è uguale per tutti, e questa è un'altra misura, no? Importante, importantissima. E sul piano, quindi questo, voglio dire, se diciamo le politiche che potrebbero essere fatte per prevenire la formazione della disuguaglianza, quelle della concorrenza, queste qui sull'education, quelle di regolazione della finanza, sono tutte preventive. Poi ci sono le politiche post che fai quando vedi che comunque permane una disuguaglianza che secondo te non è accettabile. Guardate bene, scusate, ho dimenticato di dirlo. Chi è contro io, chi è contro questa disuguaglianza? Non è che è a favore di una società egualitaria al 100%, questa è un'altra critica che viene fatta, no? Quando tu dici guarda, questo è un mondo diseguale, non va bene, ah, ma tu vuoi un mondo di tutti uguali, una noia mortale e non c'è il riconoscimento del merito. No, no, voglio un mondo in cui il merito sia riconosciuto, però mettiamoci d'accordo su che cosa è il merito, e se il merito ha a che fare con l'impegno, le qualità personali acquisite in condizioni di parità con gli altri, il mio intuito mi dice che uno può essere meglio di un altro 10 volte, 15 volte, 20 volte, non le 3.000, 4.000 volte a cui assistiamo oggi, no? Questo è quello che. Quindi deve essere una società diseguale, ma per i motivi giusti, non una società uguale, diciamo, in questa forma rimbambita di. Se andiamo alla redistribuzione, ci sono moltissime cose da fare. Primo, dal punto di vista della tassazione, noi abbiamo avuto un progressivo appiattimento delle aliquote, no? Nel senso che mentre prima cresceva di molto l'aliquota con il reddito, adesso non cresce quasi per niente. E le provvedimenti che sono stati presi e vengono presi vanno sempre più in quella direzione. Quello, uno scandaloso da questo punto di vista, che è recente, è quello che dice: non mi importa quanto sei ricco, se tu mi dai i tuoi soldi, anche se tu trasferisci la tua residenza in Italia e paghi 100.000 euro di tasse, tu per stare qui non ti chiederò più niente. 100.000 euro di tasse sembrano tante, ma pensate uno che c'è, questi parliamo, che ha un reddito di 1 milione, è come se stesse pagando il 10%. Se uno ha un reddito di 2 milioni, è come se pagando il 5%. E poi andate avanti. Quindi avete fatto un sistema che è profondamente regressivo e enormemente ingiusto. Il potere involontario forse dei ricchi, per attrarre i ricchi, abbassiamo, ecco, capito? La competizione avviene in maniera perversa, la competizione per prendere i ricchi porta che alla fine dobbiamo pagare i ricchi perché vengono qui, cioè nel senso che è una roba che non ha alcun senso. Allora, la progressività, al di là di questi eccessi, è diminuita enormemente nel corso degli ultimi anni e paradossalmente è più alta per uno che passa da 20.000 a 25.000 euro che non per uno che passa da 300 a 350.000 euro, cioè di quanto paghi in più di tasse. Se in percentuale naturalmente, se aumenti il tuo reddito di qualche migliaio di euro quando stai in basso, è molto di più di quanto ti aumenta se tu li aumenti di 50.000, cioè. Quindi è una cosa assolutamente fuori controllo. Queste cose basta ricordare che negli anni 70-80, prima di Reagan e Thatcher, l'aliquota marginale, cioè quanto si pagava sui redditi che superavano 300, 400, non mi ricordo qual era la cifra dell'epoca, arrivava al 93%. Cioè, se oggi uno dice che mette l'aliquota marginale al 93%, lo portano immediatamente al manicomio, cioè è diventata una roba, no? 93% no, ma 51, 52 si può fare, cioè forse. Quindi se voi aumentate l'aliquota dei marginali di 5, 6, 7 punti, questo determina un introito notevole che può essere usato per fini di... Allora, la progressività delle imposte, la patrimoniale, un'imposta patrimoniale fatta bene, questo è un problema delicato politicamente, difficile da fare. Piketty, che ha scritto questo libro che ha avuto grande successo, fa la proposta unica praticamente per combattere le disuguaglianze di mettere una tassa patrimoniale a livello globale, cioè l'idea che tutti i paesi mettono una tassa. Lasciamo stare la realizzabilità nelle condizioni politiche attuali, ragioniamo sulla efficacia di una misura di questo genere. Allora, una misura di questo genere avrebbe grandi vantaggi se è fatta naturalmente in modo da esentare, come lui la propone, no? Propone di esentare fino a 1 milione di euro, eccetera, e poi di mettere un'aliquota bassa, tipo l'1%, che diventa il 2%, massimo arrivi al 3% quando arrivi a cifre estremamente considerevoli. Osservato da un marziano che non sia influenzato dalle opinioni correnti, questo sembrerebbe anche un provvedimento piuttosto ragionevole, che avrebbe anche dei vantaggi, in termini, me ne dico una. Chi ha un patrimonio enorme di svariate, eccetera, eccetera, usa spesso i veicoli finanziari per nascondere i suoi redditi, no, come la SAS di famiglia, no? Quindi diciamo tu hai un patrimonio enorme, il reddito affluisce alla SAS e sostanzialmente non viene tassato. Quindi anche un caso esemplare di quella signora lì, francese ricchissima dei cosmetici, come si chiama? Vabbè, quella lì, no? No, quell'altra. Esatto, bene. Allora lei ha un patrimonio stimato, non so, in 20 miliardi di euro e ha un reddito dichiarato bassissimo. Perché? Perché gran parte di quel reddito finisce dentro queste società. Dice giustamente Piketty, no? Tu non, anche se aumenti le tasse sul reddito, questi qui non li acchiappi mai, perché quelli mettono il reddito e quello non riesci a contrastarlo facilmente. Se invece tu tassi il patrimonio, tu paghi in base al patrimonio che hai, non in base alla tua capacità di eludere la tassazione sul reddito mettendolo in quel modo. Ma questo lo trovo una cosa che tutto. Poi perché dice un'altra cosa importante per chi vuole essere riformatore, dice, quando è stata introdotta la tassa sui redditi, l'imposta sui redditi, ed è stata introdotta perché non è esistita sempre l'imposta sui redditi, esisteva l'imposta annonaria, quella sui redditi è stata introdotta all'inizio del Novecento. Quando è stata introdotta, chi lo proponeva? L'aveva preso un po' per pazzo pure lui, diceva come pensi che possa essere, e poi è diventato un pilastro della nostra. Quindi lui dice, qui c'è un problema anche di battaglia culturale da far capire che una tassazione sui patrimoni avrebbe dei vantaggi enormi. Pensate soltanto a quanto faciliterebbe, nel momento in cui gli stati decidessero questo, la conoscenza effettiva dei patrimoni delle persone, perché è chiaro che resterebbe un po' di evasione, ma certo non i paradisi fiscali e tutte quelle robe che ci sono oggi. No? Quindi è una misura di civiltà. Nel momento in cui dentro i patrimoni si nasconde un potere immenso, tu devi andare a acchiappare quello che c'è. Le web tax, adesso si parla di web tax, che cos'è la web tax? È un tentativo di tassare chi fa barche di soldi in posizione di rendita e che sfrutta il vantaggio di andarli a mettere e contrattare. No? Quando Apple o Google vanno in Irlanda e dicono ti faccio lo stabilimento qui se non mi fai pagare le tasse, non è un esempio di condizionamento della decisione politica dovuto all'enorme concentrazione di potere economico? Che cos'è? Esattamente una cosa di questo tipo. No? Quindi loro questo... Allora gli stati si devono rafforzare e devono avere la capacità di essere sufficientemente... Quindi distinguiamo tra che cosa si può fare domani, che cosa è ragionevole fare e che tipo di società abbiamo se facciamo certe cose o non le facciamo. Dopodiché c'è naturalmente l'ostacolo di su quale gambe camminano progetti di riforma di questo tipo. Non ho detto tutto sulle misure redistributive, mi sembra che sta passando troppo il tempo e mi fermo. Quindi, voglio dire una cosa su questo. No? Allora, anzitutto c'è un problema di diffusione delle idee. Le idee devono essere portate avanti, non bisogna fare censura. Cioè io li dico spesso con i miei colleghi, i quali i miei colleghi mi dicono ma tanto questa cosa non si farà mai. E io gli dico ma è una cosa che ha un senso ed è giusto oppure no? Perché il nostro mestiere è quello di perdere la battaglia politica ma cercare di vincere la battaglia delle idee. E noi non possiamo fare autocensura e la facciamo tanto, lo dico con grande dispiacere. Facciamo tanto autocensura, cioè è una roba che è veramente negativa, quella per la quale l'intellettuale non dice nemmeno quello che gli sembra giusto perché pensa che non si farà, no? E quindi perde l'occasione, l'opportunità di essere, come dire, un antagonista della cultura della conservazione. Questo è ci sono casi anche peggiori, cioè io dire gli intellettuali che invece di essere loro, una volta chiamati alla politica, quelli che propongono il cambiamento, vanno lì a giustificare il cambiamento che gli altri hanno fatto. Questa è un'altra cosa gravissima, no? Cioè in cui l'intellettuale diventa colui il quale giustifica una cosa che non ha fatto e non è proprio il mestiere che dovrebbe fare. Allora, la prima cosa è quella di insistere con le idee, di portarle avanti, anche quando queste non sono destinate ad essere attuate dopo domani. È un altro tipo di... L'altra cosa è quella di capire chi è che si oppone al cambiamento. Si oppongono al cambiamento, ovviamente, coloro i quali saranno danneggiati. Si oppongono al cambiamento coloro che non hanno capito bene che saranno avvantaggiati, perché ci sono anche quelli, no? Ci sono anche questi. Allora io mi sono andato a studiare che cosa ha fatto Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, no? Quello del New Deal, quello è un caso interessantissimo. Allora Roosevelt era figlio della buona borghesia, era un ricco signore americano che veniva dall'elite, aveva studiato giurisprudenza, era un avvocato, eccetera. Comunque poi sembra interessante, se fosse vero, che lui ha avuto la poliomielite da adulto e questo gli ha cambiato la prospettiva del mondo. Penso che esperienze di questo genere possano cambiare la visione del mondo che tu hai. E lui diventa presidente degli Stati Uniti nel 1932, quindi in piena crisi. Fa una serie di cose che non vi sto a dire, però quello che più mi interessa è come lui vede il suo ruolo, no? È interessante, lui nel 1933 entra diciamo, conosce Keynes, sapete, è il padre, e hanno un dialogo. E Keynes riprende Roosevelt, gli dice: guarda che non stai facendo bene, perché Keynes già allora era preoccupato soprattutto di far ripartire subito l'economia, no? Quindi di fare delle misure, e questo lo poteva fare solo se era amichevole quello che Roosevelt faceva nei confronti del business, nei confronti delle imprese. Invece Roosevelt faceva delle cose che erano contrarie al business. E quindi Keynes gli diceva: ma tu che vuoi fare? La recovery, cioè il recupero, o vuoi fare la riforma? Guarda che devi fare prima la recovery e poi la riforma. E quello Roosevelt invece disse: io voglio fare prima la riforma e poi si vedrà se viene la recovery. La riforma per lui era togliere il potere economico a quelli che l'avevano gestito malissimo e l'avevano accumulato negli anni precedenti. Lui aveva una visione chiara: questa crisi in cui noi siamo finiti è colpa del potere economico troppo concentrato. No? Una cosa molto simile a quella che potremmo dire nei decenni precedenti. E si mise di traverso al potere economico, scassando i monopoli, regolando la finanza, cioè facendo esattamente le cose. Come l'ha fatto questo? Anzitutto stabilendo un rapporto diretto con la gente, facendogli capire che avrebbero guadagnato. Parlava a caminetto con la radio, allora il mezzo di comunicazione era la radio, lui la sera alla radio si metteva e raccontava le cose che stava facendo. Secondo, capendo quali erano gli interessi della comunità imprenditoriale, cercando di spaccare questa comunità, portando dal lato suo alcuni di quelli, esatto, che ci avrebbero guadagnato. Quindi era una manovra, diciamo, è stato giustamente detto che lui, figlio dell'elite, è stato un esempio di governo delle non elite, no? Quindi è stato un esempio raro di governo delle non elite, ne abbiamo avuti pochi dopo. Però se avete voglia e tempo, andate a vedere su internet, ci sono tutti i discorsi di Roosevelt, quello che lui fece in occasione dell'accettazione del mandato al secondo, dell'accettazione, come si chiama, della carica per il secondo mandato, in cui c'è una frase straordinaria, perché lui dice: mi avete chiamato e qua, io accetto, però sappiate che c'è una quantità di gente che mi odia, sono tutti quelli che nel primo mandato io ho frenato e che nel secondo mandato schiaccerò. Loro mi odiano e io sono orgoglioso che mi odino. Cioè, questo era quello che lui disse, più chiaro di così non poteva essere. No? Questo dava l'idea della determinazione nel combattere un sistema che si era incartato attorno alla gestione del potere economico che diventava potere politico. Lui diceva delle cose bellissime su questo potere economico, è in contrasto con la carta, con quello che i nostri padri fondatori ci hanno detto che dobbiamo fare. La libertà finta non è quella che voi ci date, la libertà della gente di vivere la vita positivamente, così nessuno è in grado, la quantità di coloro che non la possono fare, adesso non voglio fare rooseveltiano, un po', insomma, mi sembra che se lo meriti, diciamo, per quello che ha fatto. Però questo è il punto, no? Quello di riuscire a trovare, da un lato, un modo per convincere i molti che ci guadagnano, e dall'altro di trovare le condizioni politiche per le quali qualcuno prenda seriamente un progetto che può essere vincente, che deriva dalla combinazione delle aspettative di miglioramento di quelli che stanno peggio e dalla, come dire, collaborazione di coloro che magari ci perdono un po', però si rendono conto che il danno minore, in un certo senso, quello che possono avere. Ho finito.